Moni e Gideon, il microfono va esattamente finalmente in sala. Norbi, a te. Sono qui davanti già le domande che partono. Omar, chi deve fare domande? Velocemente qui davanti, grazie. Vieni, vieni, vieni qui, vieni.
Forse io sono molto felice di aver ascoltato Gideon Levi e raccontato storie di padre. Mio padre ha fatto un viaggio da Hawaii, vicino a Jaffa, fino a Nablus in 15 giorni. E per le ragioni di cui lei parlava, che vorrei chiederle quali sono le ragioni e le motivazioni che si possono capire della colonizzazione della Palestina nel 48. E a dire il vero non è cominciata nel 48 la colonizzazione, ma molto prima, sono 30 anni prima, credo, nel 1918. Io vorrei poter realizzare insieme a lei, a Moni Ovadia, a tante altre persone di buona volontà, realizzare il sogno di mio padre, quello di poter andare a Hawase a vedere la casa di mio padre con piena libertà e diritto e dignità di cittadino di quel paese che mi appartiene anche. Grazie.
Un'altra domanda?
La domanda è questa: vedendo le immagini che sta succedendo in America a Ferguson, dove c'è questo poliziotto che ha ucciso il nero e la polizia che naturalmente cerca di bloccare tutti i manifestanti, è la solita scena che si vede a Gerusalemme quando i poliziotti vanno contro i palestinesi. E volevo dire, il problema è sempre il solito, è nord e sud, ricchi e poveri. Credo anche che l'America, come ha fatto con gli indiani, probabilmente Israele lo farà con i palestinesi. Per dare una spiegazione a quello che diceva il signor Levi, io credo che il problema sia anche quello che che la lobby israeliana, anche se non è d'accordo il signor Ovadia, in realtà domina tutto a tutti i livelli, dalle banche ai media, giornali, giornalismo, dappertutto. E una domanda provocatoria, se posso chiedere, perché questo discorso dice sì, è lo Stato, ma non è il cittadino che vorrebbe essere così autoritario. Ma io penso ci sia un po' di connivenza, perché che tutti gli stati israeliani, da più di un secolo, perché non è vero il 48, si parla molto prima, la lobby israeliana, i ricchi, andavano nei paesi palestinesi e sappiamo che facevano prima dell'Olocausto. Quindi questo è un falso storico che dobbiamo mettere in conto. Arrivo alla sintesi. Però la domanda è questa. Ecco, signor Levi, se lei vedesse, è provocatoria, se vedesse un bambino palestinese arrestato da un soldato israeliano e questo bambino ha 10 anni, lei cosa farebbe? Scusi, grazie.
Allora, vediamo, perché c'è anche la nostra Vittoria, bravissima, che però deve avere il tempo di tradurre. Una domanda ancora. Moni, voi intanto...
Aspetta, semplicemente questo signore ha messo talmente tanta carne sul fuoco, dovremmo stare
per la prossima giornata
e anche secondo me parecchia confusione, perché cioè bisognerebbe un pochettino distinguere. Qui abbiamo un tema un pochettino, perché cominciare a risalire prima questa fantomatica lobby ebraica che è stata molto usata dai nazisti per legittimare stermini, dobbiamo stare un po' attenti ai discorsi, cioè ci sono delle lobby, insomma bisogna distinguere, perché questa fantomatica cosa di un potentato che detiene le leve di tutto il mondo è stato espresso nei protocolli di Savi di Sion, è un'argomentazione molto pericolosa. Bisogna stare sul pezzo e descrivere le cose in modo preciso e non mettere una cosa dentro l'altra, perché le cose sono diverse, ma se vuole è una cosa molto complessa da discutere. Certo. Allora
richiede
dobbiamo fare. Io penso che c'è Gideon Levi, è più importante che lui parli, perché con me avete occasione di sbattere il muso di frequente, ma sentiamo Gideon. Cosa dice.
I think I partly answered this question and I would like to get into it too much again. I think that in many ways in 48 happened something which was partly inevitable, and partly could have been different. If one reads Ilan Pappe's book about the ethnic cleansing of 48, you understand how many things could have been different and should have been different. But you must understand that me, as a son of a kind of survivor, as a son of a refugee, I truly believe that if Palestine could become a shelter of people like my father, a rescue place for people like my father, they have the right to come there. They had the right to come there. They had the right for a state of their own. They did not have the right to do part of the things they have done. And for sure, they don't have the right to continue this policy until this very day.
Credo di aver risposto. La domanda era: quali sono state le ragioni che hanno portato alla colonizzazione del 1948? Credo di aver risposto già parzialmente a questa domanda, e ci sono molti modi di vedere la colonizzazione del 48. Da una parte la si può considerare come un evento inevitabile, ma credo anche che potrebbe essere andata diversamente. Quando si parla della pulizia etnica, allora forse capiamo un po' meglio cosa è successo nel 1948. Sicuramente sarebbe dovuto accadere tutto in maniera diversa, sarebbe stato dovuto essere diverso. Ma in quanto figlio di un sopravvissuto, di un rifugiato, credo fermamente che se c'è stato uno Stato, se c'era uno Stato palestinese per persone come mio padre, queste persone avevano il diritto di andarci, avevano il diritto ad uno Stato che potessero chiamare il proprio. Però credo anche che sicuramente lo Stato di Israele non doveva avere il diritto di fare quello che ha fatto finora.
Altre sono quattro domande qui, vediamo come le accorpiamo. Thank you.
Mr. Levy, I'd like to ask you for your response to the comment about President Obama, that you're too generous, that President Obama is a coward, about President Obama's hands being tied or not.
Sorry, you have to repeat that because I really didn't hear it.
I would like to know Mr. Levy's response to the comment that President Obama has been a coward, that Mr. Levy is too generous toward President Obama's action or lack of action. Mr. Levy's response to this gentleman's comment that President Obama has been a coward.
Vuole sapere, la signora chiede qual è la risposta di Gideon Levy alla dichiarazione di Barack Obama, che sa appunto sarebbe, ovvero di Monio Vadia, secondo la quale Barack Obama sarebbe stato un codardo.
Un'altra domanda per Mr. Gideon Levy è riguardo al fatto che io, che da tanti anni vado a supportare i contadini palestinesi, ho trovato con sconcerto un sistema di mafia all'interno di diversi insediamenti, e che ho visto, essendo italiana, avendo lottato contro la mafia nel mio paese, dei comportamenti mafiosi chiari che possono diventare un antistato che viene sottovalutato. Ho chiesto ad amici israeliani di indagare, ma è molto pericoloso perché non hanno coperture, e questo sistema di illegalità all'interno degli insediamenti occupati, lavoro nero, traffici illegali, pulizia di soldi sporchi, è una cosa che non viene assolutamente indicata come uno dei problemi degli insediamenti all'interno degli insediamenti. Chiedevo se c'è notizia, ci sono persone che ci lavorano e così via.
Bene, mentre Vittoria, che è bravissima e sta facendo la sua scaletta, abbiamo però un facile, va bene, una carta facile, perché Priel chiede subito al suo connazionale, perché Priel viene da Israele, E quindi in ebraico, così un momento
poi,
di pausa.
Poi traduco anche, che se no non ha senso. Ani shal bivrit kedi she zechsoch gan. Poi ho interrotto adesso. Allora dirò intanto al pubblico la domanda che farei, che interessa molto me, si parla tanto del problema palestinese e la soluzione che sentiamo stasera proporre è un'imposizione di una soluzione ad un drogato, e concordo in tantissimi livelli a questa correlazione, a questo paragone, e la mia domanda è, da israeliano riformato, diciamo, o da uno che cerca di riabilitarsi dall'occupazione, e mi preoccupo per il senso di integrità identitaria per la mia popolazione e la mia famiglia. Cioè, nel giorno dopo avviene da sé questa ricostruzione del senso culturale, della comunanza, come possiamo facilitare questo passaggio, piuttosto che solo buttarlo, questo membro della famiglia internazionale, in centro di riabilitazione? Come possiamo cercare di aiutare anche la parte così potente ma così debole, passatemi questo termine perché io mi sento molto debole in questo momento, se non si percepisce dalla voce, allora anche il corpo trema. Anishal bivrit bentaim tergamti le kulam. אני מבין ואני גם מסכים עם זה שהפתרון כיום כנראה אחרת ממה שהיה אפשר אולי פעם. את רצח רבין אני זוכר כילד בבית ספר, אבל לקח לי הרבה מאוד זמן להבין כמה זה היה מהפך. וזה לא אפשרי היום בכלל לעשות את ההיפוך חזרה, ובהרבה מאוד מובנים צריך לכפות על החבר משפחה המסומם הזה. צריך לכפות עליו פתרון אחר. יש לזה תקדימים בעולם וכולי, וזה נראה כפתרון המוצלח ביותר במובן הזה. אני שואל את עצמי, ואתה חי את זה הרבה יותר ממני, הקושי של לדבר על זה בחברה הישראלית, והקושי של לבנות, ביום שאחרי, הקושי של לבנות זהות לאומית במדינה אחרת, כי זאת תהיה מדינה אחרת לגמרי. ביום שבו היא תהיה באמת דמוקרטית, היא תהיה מדינה אחרת לגמרי. איך אפשר לעבוד על הדיון הציבורי? אני שואל את זה, אמרתי לנו, אני שואל שאלה בשבילי, כמובן. אבל איך אנחנו יכולים לעזור, מעבר לזה שצריך לסגור את החבר משפחה הזה במוסד לשיקום, איך אפשר לעזור לשיקום הזה גם מבחינת הזהות הלאומית הישראלית?
גדעון.
So first of all, about Obama, I spoke about the promise of Obama, not the outcome. When he was elected first time and he held his victory speech in Chicago, I had tears in my eyes. I really believed that we are going to face a real change. I knew a Palestinian professor who was a colleague of his in Chicago, who knew him very well, and who knew how he talked before he was elected. The outcome has nothing to do with the promise. And not only money call him a chicken or a coward. 3 weeks ago, I wrote an article in Haaretz when one of his team called Netanyahu chicken shit, a coward. I wrote an article, excuse me for quoting myself, asking who is exactly the chicken shit here? Who is the coward? Netanyahu is the coward? Obama is the coward, because would he like to get to a settlement? He could have done it easily. But he is afraid of the Jewish lobby, and he is afraid of AIPAC, and he is afraid of the Christian lobbies and others. So he is the real coward, and I totally agree with him.
Per quanto riguarda la domanda su Obama, io ho creduto in lui, alle sue promesse, ma questo è diverso dal risultato, ovviamente. Quando lui ha fatto il suo discorso a Chicago, il discorso inaugurale, sinceramente avevo le lacrime agli occhi, veramente credevo che ci potesse essere un cambiamento. E conosco anche quello che diceva prima di essere eletto, perché conosco un professore che insegnava all'Università di Chicago e che lo conosceva e sapeva perfettamente com'era prima delle elezioni. I risultati però sono diversi dalle promesse. E alcuni l'hanno chiamato un codardo e vari altri appellativi. 3 settimane fa, e mi perdonerete la referenza ad un articolo che ho scritto io stesso, ho parlato appunto di codardia. Se è stato fatto riferimento a Netanyahu, ma io in realtà ho chiesto chi è il codardo qui. Obama è Obama il codardo, è lui stesso, perché ha paura dell'effetto che possono avere le lobby ebree e quelle cristiane. È lui il codardo.
As about the question comparing the settlements to a mafia, first of all, let's not look at what's happening inside the settlements. Let's look, as I tried before, to look at the phenomena. And the phenomena, by definition, is a criminal phenomena. It's a violation of the international law. Big part of the settlements are sitting on private Palestinian land, which was just stolen, there is no other word to use it, with the support and the encouragement of all the Israeli governments. And sure, there are, I mean, law and order has nothing to do with the settlements. I was witnessing once a settler threatening a colonel in the Israeli army with his weapon, and the colonel had to run away, and this was the end of the scene. Sure, we are facing a criminal phenomena with criminal individuals, but let's concentrate on the core of it, and the core of it, that the settlements by itself, even if all the settlers would have been wonderful people, peaceful people, loving people, praying to God and giving all their money to charities, which they are not, there would still remain a criminal phenomenon.
Per quanto riguarda la domanda sulla situazione mafiosa dei coloni, in realtà questi territori sono terre private, sono territori palestinesi, e il governo israeliano, che continua a incoraggiare l'espansione di queste colonizzazioni, è un governo criminale. Non ci può essere legge e ordine in territori che sono occupati. E di sicuro ci saranno atti criminali che si svolgono in questi territori, ma bisogna guardare al problema fondamentale, al problema chiave. Anche se i coloni fossero delle persone generose che pregano Dio, che donano agli istituti caritatevoli, e magari ce ne sono anche, si tratta sempre di coloni e che sono appunto criminali.
And to my Israeli friend about the day after, let's first get to this day and then discuss what will be the day after. I think that the Israeli discourse will not change by itself. As I said before, there is no hope for change from within the Israeli society. The moral blindness, the apathy, and the denial are in levels that Nobody can recover from this by himself. And therefore, I truly believe that the change will come only when Israel and Israelis will start to pay, will start to be punished for what they are doing. And it's not easy for me to say so, believe me.
Per quanto riguarda il mio amico israeliano, parleremo del giorno dopo soltanto quando ci arriveremo. Adesso è troppo presto. Ma credo fermamente, come ho già detto, che un cambiamento in Israele ci potrà essere soltanto quando, se spinto dall'esterno. Non possiamo aspettarci che questo succeda di loro spontanea volontà. Purtroppo sono preda ad una cecità, ad un'apatia, ad un negazionismo che sono troppo forti e nessuno può uscire da questa situazione da solo. Bisogna quindi che Israele sia punita, che gli israeliani siano puniti per questo e credetemi, per me non è facile dirlo.
Eccole qui, sono le tre domande che rapidamente i nostri amici hanno.
Una domanda rispetto a un dato che non è stato ancora commentato. Rispetto alla crescita demografica del popolo palestinese ma anche del popolo israeliano, questa come variabile, come può essere letta, se ci aiutate ad avere un quadro rivolto anche al futuro vicino? E poi una riflessione sulle miriadi di associazioni, questa la rivolgo anche a tutti noi, a tutti gli organizzatori di questa giornata, soprattutto dopo l'attacco Margine Protettivo, in Italia si sono mossi dai piccoli paesini fino alle grandi città, c'è stata una reazione sentita e molto partecipata, molto coinvolta. E allora mi chiedevo se possiamo fare uno sforzo, io non sono nessuno, sono solo una volontaria e basta, però di darci un obiettivo comune e quale può essere una singola cosa su cui concentrarci per lavorare un anno o due seriamente, ma per raggiungere questo obiettivo. Lascio questa riflessione perché siamo tantissimi, come ha detto anche Levi, in Europa, ma penso anche solo all'Italia e penso che se ci coordiniamo su un obiettivo che può essere il riconoscimento dello Stato di Palestina oppure un'attenzione dei media italiani, possiamo agire di più.
Tu hai già letto nel pensiero di altri che da stamattina stanno maturando una proposta proprio da Lucca, eh? E quindi fate intanto la proposta, poi la domanda.
Allora, scusate se rinterveniamo sul palco in un momento che non era previsto, però ci sentiamo di dire a questo punto, sentito Mone Evadia e sentito anche Gideon Levi, che se ci deve essere un momento per smettere di fare chiacchiere sulla pace, chiacchiere sul futuro e di cominciare a pensare delle azioni concrete, questo momento non deve essere sempre domani ma può essere ora, può essere questo, che per cui da un convegno di questo genere, di questa natura, in cui manca sostanzialmente il mondo politico e diciamolo ancora una volta, deve nascere una proposta, perché altrimenti ci ritroveremo tra un anno a rifare, come dire, una seduta collettiva psicanalitica su che cosa abbiamo perso e guadagnato in questi anni di attività a favore della pace o della causa palestinese. Allora, credo che, cioè, di sentirmi particolarmente vicino alle parole di Gideon Levi, perché a noi di Vento di Terra la macchina ce l'ha fregata veramente 4 giorni fa, quelli dell'autorità civile in area C. E l'unica spiegazione che ci è stata data è stata: vi portiamo via la macchina perché Vento di Terra la usa per i propri progetti. Quindi penso che citassero la nostra scuola di gomme. La proposta è molto concreta, cioè cerchiamo di metterci insieme al di là del contenitore in cui ognuno si muove, che sia Vento di Terra, che sia Pax Christi o altro, per una cosa immediata, una cosa vicina e imprescindibile. La richiesta al nostro governo del riconoscimento, senza se, senza ma e senza aspettiamo e senza domani, dello Stato palestinese. Questo è un obiettivo che ci possiamo dare oggi e sul quale possiamo partire anche organizzativamente con le realtà che sono presenti, sul quale invito Monio Evadia a partecipare con noi come nostro testimonial artistico e poetico, e anche Gideon Levy a restare in contatto, perché il suo apporto da un osservatorio diverso può essere utilissimo. Quindi questa è la nostra proposta. Passo la parola al mio compagno.
Io non sono conosciuto come chi mi è preceduto, sono un attivista di base, un piccolo gruppo della realtà di Bergamo che lavora per far conoscere la situazione sul territorio, la situazione che è ignorata e nascosta dai media, l'abbiamo detto. Gli ideali però, che raccolgono applausi a scena aperta, sono destinati a rimanere ideali se non si trasformano in azione politica. E la politica ha bisogno di strumenti, di luoghi di decisione, di luoghi di mediazione. Non abbiamo luoghi di coordinamento, ne sono nati in Italia, me lo diceva prima Luisa Morgantini, sono nati tanti tentativi. Credo che sia giunto il momento di creare un tavolo di coordinamento delle realtà di base che si propongano il raggiungimento di questo obiettivo e siano capaci di mettere da parte le specificità di ciascuno, tutte legittime, tutte meritevoli di ammirazione, ma che spesso, perseguite in maniera un po' ottusa da ciascuno, finiscono per dividere le nostre energie in mille rivoli, senza permetterci di raggiungere obiettivi concreti. La speranza è che tra noi nasca la volontà di lavorare insieme, dando vita a questo tavolo. Ecco perché ci siamo permessi di salire sul tavolo qui e dirlo, in piedi sul tavolo, per dirvi questa cosa. Grazie a tutti.
Grazie assolutamente, grazie. Il microfono era assolutamente anche di questi amici, grazie della proposta. Una domanda?
Sì, una domanda. Buonasera a tutti. Anche io sono una palestinese che è nata e cresciuta in Palestina, quindi siamo nella stessa area geografica. E per me, anche per me è difficile, molto difficile parlare ad un israeliano, perché l'ho visto sempre in vista militare, almeno quando ero laggiù, dal 2002 che non ci vado laggiù. Però mi sono incuriosita del fatto che lui ha detto che questo conflitto viene descritto come un complesso, invece è bianco chiaro. E io dal 2002 che non ci sono stata lì, da quando sono venuta via, ero 6 mesi sotto coprifuoco, sempre dico non ho mai visto l'asfalto in 6 mesi, quindi non vedo questa complessità come l'ha semplificata in bianco e nero. Dove è il bianco e nero? Qual è la soluzione per questo conflitto che sta insomma devastando? Perché quando studiavo laggiù ci mandavano indietro con l'autobus, era per non arrivare alla nostra università. Ora stavamo molto meglio della situazione attuale, quindi non vedo questo bianco e nero, tutto grigio.
Grazie. E chiedo a Norberto di chiamare subito naturalmente il focus che palestinese che sta attendendo, mentre Vittoria va a fare l'ultimo suo straordinario. Però dici chi è che sale sul palco intanto per l'ultimo.
Sì, certamente abbiamo ancora una chiusa mentre si articola la risposta da parte di Gideon Levy. Bene, come vi dicevo, siamo quasi al termine della nostra fatica, ma come non chiudere con voci palestinesi? Nel momento in cui qui sul palco si avvicenderanno, quindi adesso l'altro ci ha raggiunto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che vuole salutare i nostri ospiti, e quindi mi pare anche più che doveroso poterlo accogliere qui sul palco per stringere la mano ai nostri due ospiti e per dire a lui che è nato qui un modello Lucca, insomma, un modello in cui la giornata di solidarietà internazionale con la Palestina è diventato un modo per coinvolgere istituzioni e città, e lo dovremo fare in ogni altra sede in cui questa giornata sarà celebrata, probabilmente a Napoli l'anno prossimo, e quindi ci sono già delle precondizioni favorevoli perché questo accada. Grazie sindaco.
Sì, saluto Gideon Levy e Monio Vaglia che sono qui a Lucca per questo questo momento di riflessione organizzato da Pax Christi, e ringrazio per aver scelto Lucca per le attività che i gruppi stanno portando avanti in relazione alla giornata ONU sulla Palestina, che idealmente si inserisce per noi nella festa della Toscana. Come sapete, la festa della Toscana prende come punto di riferimento gli avvenimenti della fine del Settecento che portarono il Granducato all'abolizione della pena di morte. È un riferimento simbolico, credo comunque molto significativo. Ma io ormai sono un uomo d'età e la questione palestinese l'ho vissuta fin da piccolo. Rispetto alle risoluzioni ONU del 47, nel 2017 saranno 60 anni, perché saranno passati 70 anni, quindi un tempo infinito. È praticamente da sempre che si parla di uno Stato palestinese. La mia giovinezza è avvenuta con il simbolo di quella bandiera che abbiamo riconosciuto in moltissime delle manifestazioni che si svolgevano anche in Italia. Ebbene, io credo che si possa arrivare a un risultato che possa garantire prima di tutto la pace in quei territori e possa riprendere il concetto di una dignità di tutti coloro che abitano in quella zona, i palestinesi in particolare, si possa riprendere questa idea solo a partire, come ho sentito prima, da un'azione politica internazionale forte, perché è quello che potrà indurre Israele a compiere dei passi indietro rispetto ai territori occupati, rispetto a tutte le azioni che soprattutto i governi di destra israeliani hanno compiuto e stanno compiendo, che possa permettere di abbattere tutti i muri che sono stati creati, perché mentre in Europa i muri sono caduti, in altre parti del mondo i muri sono stati elevati. Ebbene, solo un'azione politica forte, molto forte, che dovrebbe naturalmente nascere in primo luogo dagli Stati Uniti, che sappiamo essere per ora i grandi guardiani del mondo, perché sono l'unica superpotenza che è rimasta, altre si stanno facendo avanti, però per ora è la loro azione soprattutto quella che consideriamo. E se partiamo dall'Europa, se partiamo dal nostro paese in particolare, io credo che giungere al riconoscimento dello Stato palestinese sarebbe per noi un fatto di grande importanza, di estrema rilevanza nella politica europea, che dovrebbe in qualche modo prendere atto che uno degli stati fondatori dell'Europa ha preso questo tipo di iniziativa. Perché l'impegno di noi tutti, credo che sia un impegno sul piano della politica internazionale, di giungere a delle conclusioni precise. Delle conclusioni che stiamo rimandando da quasi 70 anni, che non trovano compimento, per cui a mio parere la soluzione sta in questo. Per quanto possiamo, nella nostra piccolezza, perché siamo molto piccoli, possiamo, ripeto, per quanto possiamo, cerchiamo di dare una mano.
Grazie Sindaco, l'abbiamo ricevuta ed è stata generosa.